benissimo durante le cancelliere, magnifico rettore, magnifico vicerettore, illustri colleghi, fraternità tutta, autorità. Sono profondamente onorato e lusingato di partecipare a questa dell'università di gran cancelliere, e per me è una occasione propizia per esprimere anche la mia profonda gratitudine all'ordine dei frati di Novitizioni. E per me è anche una occasione inevitabile per ricordare il 7 marzo del 1996, circa 14 anni fa, quando prese parte alla presentazione del nuovo comune della Basilica Franciscana, apparso dopo 21 anni dall'ottavo volume curato da Fortunato Margiotti. Fra Bernard Zweig, professore di fisiologia, io lo conobbi nel 1993 a Colonia. Poi l'ho incontrato in altre occasioni in Germania, in Rosa, per lui volle che io partecipassi alla commissione editoriale di Basilica Franciscana, perché ormai da alcuni anni mi occupavo di alcuni francescani in Cina in epoca moderna, e soprattutto in vita Carlo Orazio da Castronato. Grazie anche al padre Davide che ricevetti poi nel 30 aprile del 1997 una epistola del ministro generale Hermann Schenck per far parte del board scientifico e editoriale di Basilica Franciscana, insieme ad alcuni altri studiosi che alcuni sono ancora in vita, altri purtroppo hanno lasciato questa terra. Arnold Lavalle, Peres, Gaspar Hanna, Domenico Gandolfi e Victor Sanchez. Perché Basilica Franciscana? Perché Basilica Franciscana è, credo, una delle opere di maggior prestigio che esista nell'ambito scientifico. Un'opera che ha pubblicato 11 volumi, ma in ben 17 volumi. Un'opera che comincia a raccontare l'epopea francescana in Asia, in modo particolare in Cina, sin dall'epoca medievale, sin dall'arrivo dei primi francescani, tra questi ovviamente Giovanni Damiano Pietrarchi. Un'opera pubblicata dal 1929, di un volume data 1929, grazie al padre Anastasius Vandenigert, frate Fiammingo. Ed è l'opera di riferimento e la contemporanea, perché raccoglie la documentazione di prima mano pubblicata all'epoca, e devo dire pochissimo è stato aggiunto nei restanti anni. Tant'è che nel primo volume si legge da importantissima storia mongarologica, Cosmos Tartaros Appellatus di Giovanni da Piantercapine, che è un'opera di una ricchezza impressionante per le informazioni sulla organizzazione anche di questo popolo stranissimo che era quello dei Tartari, ma anche per la narrazione dei primi fatti che portarono l'ordine dei fratignoli in Cina all'inizio per svolgere una funzione, un'attività politico-diplomatica, tant'è che i primi e molti fra loro erano designati come legati ad Natata, supportavano le pistole, le bombe dei pontefici per cercare un punto di incontro con la città. Tante altre fonti sono pubblicate nel primo volume e ovviamente anche le uniche tre attestazioni scritte da Giovanni da Monte Corvino, che arrivò in Cina nel 1993 e lì morì, pare verso la fine del 1300. Una lettera scritta dall'India, probabilmente fra il 1292 e il 1301, per due lettere brevissime in latino, scritte dalla Cina rispettivamente l'8 gennaio del 1305 e il 13 febbraio del 1306. È stato già ricordato dal professor Messa che delle copie di un'altra persone della Cina a partire da Dante all'epoca medievale. Su Giovanni da Monte Corvino nulla di particolarmente rilevante si apparisce dopo la pubblicazione in Sinica Franciscana. Ci sono stati degli studi, ma più o meno hanno ripreso tutto ciò che già non dalle fonti primarie. E lo stato dell'arte, delle conoscenze attuali, si legge nel magnifico e sintetico volume di Pacifico Sella, di mio fratello, un amico, pubblicato appena due anni fa, nel 2008. Pertanto, nulla di più voglio aggiungere rispetto a quanto è già noto, proprio per evitare forse tedio e ripetizioni fastidiose. Mi preme però partecipare loro alcune riflessioni storiche che rivelano come la evangelizzazione dell'Asia e in particolar modo anche della Cina sia da sempre una esperienza singolare e più che unica nella storia delle missioni. Spesso cito un passo che è sintetico ma efficacissimo per esprimere quanto poc'anzi ho evidenziato, un passo tratto da un saggio di Joseph Metzger, che forse alcuni fra loro conoscono, un tempo perfetto dell'archivio storico della Sacra Congregazione della Propaganda Fide o Ivan Pohn della Evangelizzazione dei Popoli, in un saggio pubblicato nel 1993. La storia della espansione del cristianesimo, scrive il padre professor Metzger, e della sua inculturazione in Asia è affascinante, dalla prima pagina degli Atti degli Apostoli fino ai nostri tempi. In nessun altro continente, scrive Metzger, furono fatti sforzi così grandi da parte dei missionari per propagare la fede cristiana e impiantarla nelle diverse culture. In nessun altro continente i missionari incontrarono crescenti problemi, in nessun altro continente scoppiarono più grandi persecuzioni, in nessun altro continente fu più enorme per certi versi la tensione. Infatti nessun altro continente è ancora tanto lontano per certi aspetti dal cristianesimo. E ciò nonostante che l'Asia sia il continente con popoli più religiosi. E tutto questo è vago, conclude il professor Metzler, direi anzitutto per la Cina. Qual è l'origine e la motivazione profonda delle disobbedizioni cattoliche nell'Asia del XIII secolo e quindi anche nella Cina, che cominciano proprio con l'ordine dei frati in primis e soprattutto l'impulso di Francesco alla evangelizzazione della Chiesa? Questo è un elemento fondamentale a prescindere dal quale nulla scopriremo. E presto, grazie all'opera di fratelli più giovani, anche dell'Oriente estremo, perché all'epoca di Francesco l'Oriente era anche quello delle crociate. E soltanto in seguito che furono sbattati nei miti e conoscenze fantastiche sull'Oriente, grazie al viaggio di Giovanni Damiano Vergara. Tant'è che quando Francesco era in Oriente nel 1219, dal 1219 al 1220, in occasione della quinta crociata, Giovanni Damiano Vergara era già un frate maturo e dotto. Tant'è che nella cronaca di Giordano da Giano è definito come predicatore in latino e lombardo, e era già pronto, tant'è che da lì a pochissimo e gli fu inviato in Germania e in Spagna un'attività missionaria durata molti segnali, rivestendo anche cariche importanti nell'ambito dell'ordine, e fu lo stesso Giovanni Damiano del Carpine che fu poi invitato ad incamminarsi verso l'Oriente con l'Erasmus ad Tartarus. Perché ciò accadde? Nella storia del continente eurasiatico, proprio in epoca medievale, accade un fatto di straordinaria importanza. Ossia, un popolo, quello tutto il mondo cristiano, a partire e coinvolgendo anche nella stessa Cina. Un uomo riuscì in brevissimo tempo ad unificare l'esercito, ad eliminare quelle che erano le differenze etiche fra le tribù, perché non quelli che era una schianta nomade, come tante altre della Cina settentrionale o comunque del cordone settentrionale del continente eurasiatico, e con un esercito organizzatissimo, con una strategia militare altrettanto efficacissima, riuscì in brevissimo tempo a conquistare quasi tutto quello che era conquistabile, a partire dalla stessa Cina. Costui era Genghis Khan, che ha alimentato una fantasia anche di voi. È sufficiente leggere la letteratura assai complicata in epoca medievale. Questo è l'Oriente, in Oriente. Nella parte più vicina dell'Oriente la cristianità era impregnata con l'Islam. Quindi loro immagino come la cristianità era fra l'invasore mongolo nell'Oriente estremo e l'impegno quotidiano, tant'è che le crociate erano state già lunghissime nella Terra Santa per limitare un po' quella che era la violenza dell'Islam. È inutile raccontare i particolari delle vicende militari e storiche che caratterizzarono l'ascesa dei monti dei giardissimi. In brevissimo tempo occuparono territori che andavano dal Mar Nero fino al Mar del Giappone. Tutto era stato conquistato, tant'è che giunsero fino ai confini del Friuli, in Italia, non lontani da Roma, e nel 1241 stranamente abbandonarono le imprese di espansione, perché intanto era molto imbrancante e era costume dei mongoli riunirsi tutti in una sorta di assemblea patrizia, un'assemblea in cui si andavano i maggiori rappresentanti della comunità per nominare il nuovo capo. Andarono via. Questa fu l'occasione che la Chiesa di Roma decise di intraprendere un'attività politico-diplomatica, intanto capire cos'erano questi tanti comuni, e in secondo luogo cercare un'intesa affinché, perché erano state dicerie anche la cristianità di costoro, di trovare nei mongoli un'alleanza per limitare quella influenza islamica di cui dicevo precedentemente nella Terra Santa. Altro riguardo, e soprattutto il pontefice Innocenzo IV, avevano alcune atti difficili, tra cui una enciclica, Cum Sinus Semper, del 25 marzo del 1245, che mirava invitando tutte le cristianità alla unità con la Chiesa di Roma, e poi in particolare come pone la De Paris immensa del 5 marzo del 1245, nella quale si sintetizzavano i punti per diffondere, per istruire i tartari la fede alla dottrina cattolica. Tant'è che è indirizzata al re e al popolo tartaro questa bolla. Un'altra bolla del 13 marzo del 1245, Cum non sono obies, invitava i tartari alla pace e balzava, ed è una forte posizione politica temporale, il disappunto da parte della Chiesa per le devastazioni, per le invasioni dell'esercito mongolo. Giovanni Damiano del Carpine fu l'autore di queste due bolle presso il Gran Carta e nominato un compagno, così si chiamava, ottenne una lettera per il sommo pontefice. Leggo un passo di questa lettera del Kagan, ancora si conserva un cimelio straordinario, preservato nell'archivio segreto del Vaticano, scoperto da Montegliola, tradotto e anche pubblicato, perché evidenzia un aspetto, ed è questa una delle riflessioni storiche che dicevo recentemente, che cominciano a profilarsi sin dall'epoca medievale, di quello che è l'atteggiamento politico patto di potere fra l'Oriente e l'Occidente cristiano. Così scrive Abundance: nella forza di Dio, dal sole levante fino al sole occidente, tutti i territori ci sono concessi. Kuyuk è nella condizione, nella coscienza di pensare che quanto egli e i suoi antenati hanno fatto è grazie soprattutto alla volontà di Dio. Salvo che per l'ordine di Dio, come mai uno potrebbe fare qualcosa di differente? Tutto ciò che accade, accade per volontà esclusiva di Dio. Adesso, per potersi passare con te, cioè voi dovete dire con cuore sincero, noi, ossia tutta la cristianità, saremo vostri giudici. E a questa è la richiesta di scongiungere alla cristianità. Noi vi daremo la nostra forza, noi saremo vostri sudditi, alleati e quindi disposti ad offrirvi militi e esercito per continuare la devastazione, osservare anche le conquiste. Tu, in persona, alla testa dei re, rivolgendosi al suo pontefice, tutti insieme, senza eccezione, venite a offrire servizi e domande. Allora noi, popoli, conosceremo la vostra sottomissione. Ho voluto menzionare questo passo perché, ahimè, l'ha detto in maniera molto sommessa e sottesa, è uno dei problemi fondamentali che ha attraversato sempre la storia della immaginazione religiosa. Questo è un'epoca anche moderna. Oggi, per menzionare, perché il passato non è che è una condizione, uno stato museale, che senza esercitare una presenza, è un problema tuttora, perché la Cina ha sempre ascritto a sé, alla propria tradizione, un primato politico, temporale e anche spirituale che ha accettato sempre in qualsiasi occasione di non condividere con alcun credo. È interessante notare che la cristianità è attestata in Cina sia a partire dalla prima metà del VII secolo con alcuni religiosi della cosiddetta Chiesa sino orientale o volgarmente, o più comunemente, non dico degli storiani. Quando A Luoven, questo religioso alto locato, arriva a Chan'an, l'attuale Xi'an, nel 635, fu accolto dall'imperatore. Ciò significa, dal punto di vista della fenomenologia politica, che già quella credo, quella dottrina, aveva il placito imperiale. Tant'è che l'imperatore fece tradurre i testi più importanti di quella tradizione e addirittura fece ergere una stele che ricordasse per i secoli successivi quella vicenda. Una stele che provvidenzialmente fu trovata tra il 1623 e il 1625, quando i gesuiti erano in Cina impegnati primi nella evangelizzazione della Cina e fu una occasione straordinaria per dimostrare ai cinesi che la dottrina cristiana, anche nella visione e nella forma della Chiesa Signora Orientale, non era tutto così estranea a milieu culturale della Cina. Qual è lo stato della cristianità nella Cina dei secoli XIII e XIV? E qual è il punto del tra di noi per sintetizzare in maniera estrema? Nelle fonti cinesi, e questo stupisce, non vi è abbondanza di notizie. I cinesi sono straordinari storici, hanno dato tutto, però della mia presenza e notare che si noteranno in seguito in che modo questi stranieri non viene abbondanza di notizie. E quel poco che si apprende è in documenti ufficiali della corte imperiale, in alcuni editti, anche questi documenti ufficiali, in una storia notata e in memoria di altri di un padre antagonista. Quasi comunque in queste fonti l'espressione cinese Yi-Kur-Wen, che non significa niente, pare essere soltanto probabilmente una traslitterazione di una parola non cinese, è usata nelle fonti di apocrife, di di epoca mongola, esclusivamente per criticare sempre i periodici cristiani, includendo i nestoriani, includendo i cattolici romani, i bizantini e i greci, perché è un'epoca questa in cui arrivano tanti nella cigna medievale. I nestoriani, che ho già menzionato precedentemente, in Cina sono i primi. Ed è interessante rimarcare quando Giovanni da Montecorvino arriva in Cina, ebbe difficoltà proprio con i nestoriani. Nella lettera del 8 gennaio del 1305, egli dice che i sopravvissuti nestoriani, per mezzo di loro stessi e tramite altri corrotti, condenato ovviamente, mi causarono gravissime persecuzioni. Asserendo che non ero stato mandato dal signor Papa, ma che ero una spia, un mago e uno che faceva invasione di voi. È interessante che quello che menziona Giovanni da Montecorvino in questa epistola, insieme costituiscono i popoli che ricorrono in tutta la letteratura anticristiana, anche di epoca moderna. Tutta la propagandistica cinese contro i cristiani presenta quasi sempre queste accuse. I cristiani, i religiosi sono maghi, corrompono gli uomini e in alcuni casi anche descrivono alcuni atti veramente raccapriccianti. Giovanni da Montecorvino apre la via prima della fine della prima metà del primo secolo. Quando Giovanni da Montecorvino giunge in Cina, ormai gli scambi tra l'Oriente e l'Occidente sono ben consolidati. Tant'è che all'epoca di Giovanni da Montecorvino la comunità cristiana nella Cina tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo è principalmente costituita da mercanti italiani, principalmente veneziani e genovesi. Moltissimi cristiani cattolici romani residenti nei maggiori centri commerciali della Cina dell'epoca. Uno spaventoso numero di schiavi, quasi tutti cattolici, fatti prigionieri dai monti durante le loro scorrerie nell'Europa orientale, i missionari francescani, alcuni, dicevo prima, legati a Tartarus, e i convertiti. Dai mercanti ottennero vari benefici nei francescani. Ad esempio, il veneziano Pietro di Lucalongo fu compagno di Giovanni da Montecorvino. Giunsero insieme a Fagiolo nel 1293, sostenne finanziariamente anche l'opera missionaria ed evangelica di Giovanni da Montecorvino. Tant'è che nel 1305 acquistò a Cambalic, letteralmente significa la capitale del Khan. Da Cambalic deriva Cambaluc, o il Cambalic di Marco Polo, e corrisponde più o meno a Matilda di Belicino, come diceva prima la nostra messa, o un Belicino. Nel 1305 a Cambalic Giovanni da Montecorvino ottenne in dono da Lucalongo un appezzamento di terra dove poteva edificare una chiesa. Inoltre a Yangzhou, una località nella costa cinese, nel 1951 furono trovate due lastre pietre tombali che erano state dedicate a Caterina e Antonio de Piglione, rispettivamente defunti nel 1342 e nel 1344, perché c'è l'edizione latina queste lastre tombali. E Caterina, data i motivi decorativi della lastra, risulta essere una perfetta benefattrice della missione francescana, considerati gli elementi decorativi da ricordare. Tra una vita francescana, dicevo, come già brillantemente anche iniziato con Civico Sera, Giovanni da Montecorvino è il primo vescovo, è colui che comincia in Cina lo stabilimento della teologia ecclesiastica. Questo ha anche questa un'altra questione che ha accompagnato l'attività evangelica della Cina. perché che adesso alla fine del 1600 fu questa un'ulteriore esigenza fatta avvertire alla Santa Sede dalla Sacra Conferenza di Propaganda, lo stabilimento delle gerarchie. Ed è interessante che nel 1696 il primo vescovo di Pechino, dopo la sequenza dell'episcopato cominciato da Giovanni da Montecorvino, è un altro italiano, è un veneziano, Bernardino della Chiesa. In epoca moderna è il primo vescovo in Pechino. Un'altra diocesi all'epoca suffragana però fu istituita a San Giorgio e ebbe ovviamente Gerardo Arduini come primo vescovo, e nel 1318 Peregrino da Castello e nel 1323 Andrea da Perugia, tutti e tre tra i minori. Un'ultima considerazione sui convertiti, che anche Giovanni da Montecorvino poteva vantare. Molti erano francesi, perché, e stupisce, leggendo anche il Vangelo di Marco Polo, che non si parla mai di cinesi. Eppure Marco Polo e moltissimi frati minori erano in Cina. La ragione è semplice, perché in quell'epoca a governare la Cina era la schiatta non Han, una schiatta non cinese, di Mongoli. In un'altra epoca della storia cinese, i cinesi furono governati da un popolo non cinese, anche questo nomado, nome. Ed era l'ultima dinastia, dinastia Qing, che era francese. Nel periodo medievale, ovviamente il riferimento è sempre ai mongoli, ai tartari, quindi mai ai cinesi, ma nel caso specifico molti convertiti non sono cinesi, o comunque uomini di schiatta Han, ma mongoli. E è interessante perché nella epistola del 8 gennaio del 1305, Giovanni da Montecorvino riferisce che nel primo anno della sua permanenza a Guadalupe convertì il re della Repubblica, che le fonti cinesi rivelano con il nuovo nome di Kuo-Li Zi-Si, che è la traslitterazione di Giorgio. Questo Kuo-Li Zi-Si significa Giorgio in verità. E costui addirittura, stando a quanto mi riferisce Giovanni da Montecorvino, è un discendente della stirpe di quel grande re che fu detto presbitero Giovanni Giglia, fratellante. Quindi c'è una continuità ovviamente anche immaginativa fra questa figura mitica di fratellante, che era considerato un sovrano cristiano che avrebbe aiutato la cristianità a limitare l'influenza islamica, e anche il primo convertito, altro capo nobile di Giovanni da Montecorvino. Anche il figlio di costui fu convertito, e in onore, racconta Giovanni da Montecorvino, della sua attività, prese il nome di Xuan, che significa Giovanni. Anche questa è una traslitterazione del nome di Giovanni da Montecorvino. Ancora, nella epistola sempre del 1305, riferisce i numeri delle persone convertite, tutte non cinesi, probabilmente per il primo nome, e riferisce 6.000 anime. E infine, dall'epistola del 13 febbraio del 1306 si apprende che Giovanni da Montecorvino fece fare 6 pitture con motivi tratti da passi del Vecchio e del Nuovo Testamento, regali, questo è un fatto straordinario per quell'epoca, didascalie esplicative in latino, in persiano, e nella lettera di Giovanni si dice il tartaro, probabilmente lo figuro, la lingua maggiormente diffusa. E questo è un elemento che anticipa ciò che poi sarà una costumanza assai diffusa in epoca moderna. Avrei voluto, leggendo con maggiore dettaglio le lettere di Giovanni da Montecorvino, sicuramente aggiungere, partecipare a altre ulteriori considerazioni, ma è evidente che la missione di Giovanni da Montecorvino e dell'uomo di Frati Minori in Europa medievale anticipò problemi, circostanze, situazioni già ben definite, che saranno quelle che maggiormente interesseranno la quotidianità della evangelizzazione in epoca moderna. Avvento la necessità di far concludere con una profonda esortazione all'ordine dei frati del Signore, di continuare in un'epoca in cui la Cina è tornata di moda la pubblicazione della Sinica Francesca. Io in questa giornata così solenne offro la mia disponibilità e quella del mio istituto con uno spirito di obbedienza per far sì che possa esprimere la opera, l'attività quotidiana di tanti cattolici, di tanti religiosi che in moltissime occasioni dettero la propria vita per acquistare alla fede il popolo e direi la civiltà cinese. Sono grato per la